Grazie Luigino, sei stata perfettamente nei tempi, quindi sei americana, giusto? Questa è la matrice americana. Allora, intanto chiedo scusa per Angelo Barbato che non è presente perché purtroppo il treno Milano-Malpensa si è fermato e quindi lui ha perso l'aereo. Ha telefonato e si scusa per questa sua assenza che comunque insomma peserà perché insomma è una persona a cui oltre la stima, l'affetto, insomma è una persona che poteva darci un contributo notevole. Allora, noi faremo un primo giro di tavola rotonda, chiedo a tutti di stare nei tempi di 10 minuti, 15 minuti per questo primo giro. Io farò una breve introduzione più che altro per spiegare questo titolo. No? Una legge ancora nuova in una cultura vecchia. Allora, perché ritengo la cosiddetta legge 180 una legge ancora nuova? Primo fatto, il primo elemento è che è una legge che è morta subito, nel senso che la legge 180 è durata un mese. Perché è finita nel 78 quando fu formulata dopo un mese, perché entrò con tre articoli nella riforma sanitaria, nella 833, che è la legge che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Per cui la 180, quando si parla di 180, si parla di ex 180, è una legge che finì subito e confluì nella riforma sanitaria. Il secondo elemento è che confluì nella riforma sanitaria, cioè introdusse la salute mentale nell'ambito della sanità. I manicomi erano governati all'epoca dalla provincia e entrarono nel Ministero della Salute all'epoca. Terzo elemento è una legge quadro, è una legge che definisce quello che è il trattamento volontario e il trattamento obbligatorio, demandando poi alla regione, quindi alle singole realtà regionali, l'organizzazione di questo tipo di assistenza. Quindi è una legge per certi versi federalista, diciamo così, no? Ecco, da questo punto di vista la ritengo abbastanza innovativa anche adesso. All'epoca non si occupò, perché non era il periodo, del problema degli ospedali psichiatrici giudiziari, perché quelli rimasero nell'ambito del Ministero della Giustizia. Il passaggio degli ospedali psichiatrici giudiziari della sanità è questione di qualche giorno fa. Quindi non si occupò di quello perché all'epoca non poteva far parte dell'ambito sanitario. In una cultura vecchia, perché in qualche modo questa legge ha dovuto fare i conti con quello che noi chiamiamo lo stigma sociale nei confronti del disagio psichico, in genere di tutto il disagio psichico, non parliamo solo del disagio psichico grave, del problema della schizofrenia, parliamo anche della situazione di fobie, di depressioni. Chi attraversa una fase della sua vita in cui ha un momento di depressione, di solito chi lo circonda lo taccia di pigrizia, no? In fondo non c'hai voglia è colpa tua, no? Quindi questo stigma sociale, cioè questa legge si inserisce in questo stigma molto presente, molto, molto difficile da estirpare, da riuscire a far capire che bene o male tutti quanti noi nell'arco della nostra vita dei periodi di difficoltà li attraversiamo tutti. Ecco, è come se quando è l'altro ad attraversarlo scatta subito il meccanismo del giudizio, no? E quindi, come dire,
questo è presente, ma la cosa interessante, almeno insomma, per voi, è che è presente anche negli operatori. C'è una ricerca in Svizzera, Nino Maone me la cita spesso, in cui si è visto che un'alta percentuale di operatori della salute mentale ha come elemento di modalità di vedere il problema psichico molto stigmatizzato. Io ho sentito anche una persona, un professionista, parlare in una riunione, dice: vabbè, ma noi ci occupiamo di malati terminali. Ecco, questo per dirvi quanto sia profondo e radicato il problema dello stigma nei confronti della salute mentale. Pensiamo anche a tutta i media ultimamente, no? Il problema della violenza. Purtroppo Barbato non c'è, loro fecero col Mario Negri una ricerca sui livelli di violenza nell'ambito della salute mentale e riscontrarono che nelle situazioni non complicate dalla tossicodipendenza il livello di violenza era inferiore rispetto al livello di violenza nella popolazione normale. Ecco, quindi, come dire, come si riesce a manipolare poi l'opinione, no? L'opinione sociale, l'opinione generalizzata. Ecco. E l'altro aspetto che mi piaceva sottolineare ed è un aspetto anche qui interessante, l'altro giorno si parlava della possibilità da parte dei servizi di cogliere, voi sapete che quanto prima si riesce a affrontare il problema psichico, tanto migliora poi la prognosi. Ecco, in una riunione di un servizio, parliamo di popolazione di 200.000 abitanti, insomma, quindi una popolazione abbastanza vasta, si diceva che nel 2010 di esordi ne sono arrivati 3. Questo è un problema di immagine. È un problema di immagine dei servizi, cioè i servizi non riescono ora a incidere in maniera importante in ambito sociale, cioè manca quel contatto fra la società e i servizi che in qualche modo sono preposti per migliorare la salute dei cittadini. Ecco, questo è un elemento che è mancato in tutti questi anni. Cioè la gestione dei servizi non ha implicato la fiducia nei confronti dei servizi, cioè non è stato fatto un lavoro sufficiente da questo punto di vista. L'altro elemento, l'organizzazione dei servizi. Noi abbiamo dei servizi che dal punto di vista organizzativo incontrano una molteplicità di problemi, dove dal punto di vista individuale abbiamo delle eccellenze, cioè abbiamo delle persone che hanno dei livelli di, come preparazione, come capacità, come motivazione, molti stanno anche in burnout, ma questo fa parte della professione di aiuto, no? Il bruciarsi. Però quelli che sono ancora motivati sono delle eccellenze, ma a livello organizzativo si perde moltissimo di questa risorsa, di questa energia potenziale. Ecco, fatto la premessa, ho cercato di stare nei miei 10 minuti, Angelo Fioritti, lui è responsabile del direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna, cosiddetta Bolognona ultimamente, perché comprende una popolazione di circa 1 milione di abitanti, 250.000. Mi pare.